Modena.
Solo poco tempo fa non ci avremmo sperato. È tanto più piacevole quanto fino a poco tempo fa quasi insperabile.
Che cosa è successo nell'animo dei milanesi per provocare questo?
È che un bel momento forse ha detto basta, basta, non se ne può più.
Che cosa?
È di questo modo di governare, di questi personaggi,
di questi brogli, di questa volgarità,
di questa volgarità, schifo, ecco anche la volgarità,
di queste ingiustizie diffuse, di tutto quanto.
Lo stile non è una cosa secondaria, è proprio lo stile che è stato imposto non soltanto dalla Moratti, però.
Sono 100.000 in Piazza del Duomo e più sono, più diventa difficile capire chi siano davvero. La sinistra o l'antidestra, chi vuole un nuovo modo di fare politica e chi rimpiange il vecchio modo, ovvero quando si parlava di programmi, idee, persone, progetti. Ieri si è visto tutto questo a Milano e Napoli, due città divenute in fretta il simbolo del desiderio di novità anche nella politica italiana, che passa dalle piazze, come accade in Spagna e in Grecia, come è accaduto in quella che viene definita la primavera araba. Certo, le distanze ci sono e come, ma limitare il paragone al semplice fatto che tutti utilizzano spazi aperti non rende giustizia a chi cerca davvero di ritagliarselo questo spazio quando si tratta di decidere il proprio presente e il proprio futuro. E allora ecco Giuliano Pisapia, avvocato stimatissimo a Milano, che si era presentato alle primarie spinto dagli amici in rappresentanza di un partito di estrema sinistra. L'importante era partecipare, ma la prima sorpresa è arrivata proprio lì, con la vittoria davanti al candidato presentato dal Partito Democratico. Ancora la piazza.
Il problema è che questa destra così becera, tra le tante colpe che ha avuto anche quello di nascondere i limiti della sinistra, che ci sono e sono grossi, ma in realtà la visione di quali sono i problemi nazionali e mondiali purtroppo non ce l'ha la sinistra italiana e non ce l'ha la sinistra europea.
Insomma, l'autocritica non manca, nemmeno in un'occasione come quella presentata dal voto di ieri. Già ci si interroga se Pisapia a Milano e De Magistris a Napoli riusciranno a governare, espressione di gruppi di pensiero molto diversi tra loro. Anche su questo il popolo dei 100.000 della notte scorsa in Piazza del Duomo sembra avere le idee chiare.
Io credo che comunque Pisapia abbia bene in mente interessi diversi nella città. Cioè gli interessi dei commercianti, degli immobiliaristi, gli interessi delle persone che hanno anche piccoli privati vizi tipo l'automobile a tutti i costi piuttosto che la casa che viene tenuta sfitta per comunque non mettersi nei guai rispetto a un possibile inquilino. Ecco, io credo che tutti questi problemi ce li abbia ben presente. La differenza grossa sta semplicemente che c'è una grossa carica valoriale dietro e dei tecnici molto forti nella squadra.
Insomma, i nuovi sindaci penseranno soprattutto ai cittadini, non vivranno lontani dalla realtà, chiusi nelle stanze del potere o negli studi televisivi. Il vento è cambiato, dunque, era lo slogan più ascoltato ieri a Milano e in Italia. Non una brezza leggera. E chissà dove porta davvero.
Alessandro Bertellotti e Giuseppe Bucci da Milano aprono il nostro incontro. Pisapia 55% dei consensi a Milano, Napoli, Luigi De Magistri, Italia dei Valori, sinistra 65% dei consensi e poi ancora passare da destra a sinistra, Novara, Trieste, Cagliari, in controtendenza, Cosenza e Rovigo. Marcello Fusetti con voi per questi minuti a parlare di politica italiana, di valenza nazionale di questo voto, ma anche di finanza, di economia, di Milano città dove si vive e si lavora. Lo facciamo con l'ambasciatore, scrittore, saggista, storico, commentatore e, come due settimane fa, nostra guida, Sergio Romano. È sempre un privilegio. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
La sua libreria in pieno centro a Milano è una delle più grandi d'Europa, editore, libraio, milanese, doc, ma svizzerissimo e dunque non votante, ieri come due settimane fa, Carlo Urlico Oepli. Ben arrivato.
Buongiorno.
È sempre un piacere anche ospitare Andrea Boitani, professore di economia politica all'Università Cattolica. Restiamo a Milano. Ben arrivato, professore.
Buongiorno.
Lei insegna anche economia pubblica e finanza delle amministrazioni pubbliche e di questo parleremo anche questa mattina. Iniziamo con una battuta così di riscaldamento. Signor Oepli, prendiamola da lontano, parliamo al commerciante. È stata dura allestire le vetrine in questi mesi di campagna, mantenere un equilibrio nei colori, non troppo arancione, non troppo celeste, in un periodo in cui la campagna è stata molto dura, a volte anche molto volgare.
Beh no, la città di Milano è una vecchia città conservatrice, di libri ce n'è talmente tanti, c'è un tale arcobaleno che direi è stato sufficiente far vedere tutti questi bei libri che sono usciti negli ultimi mesi, direi che non è stata dura in questo senso.
Perché una libreria non è né di destra né di sinistra,
esatto.
Per fortuna. Le è piaciuta questa campagna? Lo chiedo allo svizzero, abituato a dei toni che stanno cambiando anche da noi.
Beh,
però
mi è piaciuta,
perché
c'erano dei toni nuovi, diciamo il tono principale era una campagna gentile da parte del neo sindaco, no? Poi altri toni erano molto spiacevoli, devo dire, certi toni esagerati contro i giudici milanesi e contro gli zingari, anzi non esagerati, erano molto brutti.
Ambasciatore Romano, restiamo alle battute prima di entrare nell'analisi. Ieri lo si è detto per Milano, lo si è detto anche per Napoli, l'ha detto Nichi Vendola, l'ha detto lo stesso Pisapia, abbiamo liberato sia Milano sia Napoli. Lei che a Milano ci vive, si sentiva in una città occupata?
No, per la verità no, non mi sentivo in una città occupata. Ho sempre saputo che Milano è una città che con una forte tradizione socialdemocratica, tra l'altro, non dimentichiamo che vi è stata una lunga lista di sindaci socialdemocratici prima e dopo il fascismo, quindi era prevedibile che prima o dopo questo lungo governo della destra a Milano venisse sostituito. Adesso credo che bisogna stare attenti a evitare di interpretare male il passato, perché chi interpreta male il passato poi finisce per commettere altri errori. Letizia Moratti non è stata un cattivo sindaco, è stata una pessima comunicatrice ed è certamente stata un sindaco che maggiormente teneva conto degli interessi della grande economia, della grande finanza, il quartiere degli affari che sta sorgendo a Milano evidentemente appartiene a quella sorta di strategia, ma sostenere che è stato un cattivo sindaco credo che sarebbe un errore e ci indurrebbe a commettere altri errori in futuro. Pisapia ha vinto prima di tutto perché la città voleva cambiare e questo fa parte della democrazia, poi perché ha una personalità molto attraente nella città dove è ben conosciuto, il padre era un grande giurista, il riformatore del codice di procedura penale, il professore universitario, vecchia famiglia milanese quindi, e certamente una persona di stile e anche di prassi politicamente moderata, anche se è stato in Parlamento come membro di un partito comunista, Rifondazione Comunista, quando era presidente della Commissione Affari di Giustizia in Parlamento ha dato prova di avere uno straordinario e molto apprezzabile buonsenso. Quindi i milanesi non hanno fatto una rivoluzione, si sono certamente stancati di Berlusconi, questo sì, Berlusconi è in gran parte responsabile di questa sconfitta abbastanza clamorosa di Letizia Moratti.
Come dicevamo due settimane fa, ci ha messo la faccia e lo schiaffo l'ha preso.
Naturale, bisogna dire che anche questo naturalmente è coraggio politico ed è una forma di democrazia, ma avendo chiesto un referendum su se stesso, non può che essere, che considerarsi sconfitto, e devo dire che lo ha già ammesso pubblicamente. Questo avrà delle ripercussioni anche nazionali, non c'è dubbio, sulla tenuta della coalizione fra Berlusconi e la Lega Nord, forse non immediate perché nessuno dei due ha interesse a litigare rapidamente con la prospettiva di elezioni anticipate che dopo questo voto milanese e napoletano sarebbero un disastro.
Che non vuole nessuno. Lei è già entrato nell'analisi, è difficile tenerla sulle battute, quindi se il professor Boitani me lo permette, visto che lei poi, visto che non sta mai fermo, deve partire, ambasciatore, resto con lei per una battuta, un'altra analisi relativa al consenso popolare. Lei ne ha fatto accenno adesso, però si può dire che questo voto amministrativo che ha riguardato 15 milioni di persone sia già sintomo di una mancanza adesso del consenso popolare completo per Berlusconi, un consenso popolare che lo stesso Premier ha più volte richiamato quando in Parlamento gli mancavano i numeri.
Certamente, questo è il declino, è un episodio nel lungo declino, lungo e lento declino di Silvio Berlusconi, che è già cominciato da qualche mese, che certamente sarà per molti aspetti accelerato da questa doppia sconfitta di Milano e di Napoli, più altre città, ma è un lento declino, prima di tutto perché Berlusconi ha una straordinaria capacità di rimbalzare, è un combattente, voglio dire, non c'è dubbio che ha quel carattere, quel temperamento, quella capacità, come dire, di saltare in piedi e di difendersi e di dare battaglia, però il declino c'è e il declino continuerà. Direi che siamo probabilmente al penultimo episodio, non so come Berlusconi uscirà di scena, ma insomma dovrà pur sempre uscire di scena, e probabilmente questo è un episodio della sua uscita di scena.
Prima di augurarle buon viaggio, ieri una vignetta di LK sul Corriere della Sera, parlando della vittoria di Pisapia, diceva: adesso l'importante è che, uno dei personaggi diceva, l'importante è che il PD non si divida, e l'altro rispondeva: un miracolo alla volta. Cosa deve fare?
Ma il PD non ha vinto in tutta questa faccenda, Berlusconi non appartiene al PD, oltre a tutto a un'altra storia politica, altra cultura politica. Il Partito Democratico aveva un candidato, è stato sconfitto alle primarie. Come ho detto, Pisapia vince in funzione di un sentimento diffuso contro Berlusconi, e anche perché la città voleva cambiare, ma dietro di lui vi sono gruppi civici e anche centri sociali che oltretutto renderanno probabilmente il suo governo non semplice. Quanto al PD, non può cantare vittoria, non è la sua vittoria. Il PD attraversa ancora una crisi da cui non, per il momento non riesce ad uscire.
Buon viaggio, ambasciatore, alla prossima.
Grazie, buongiorno.
Professor Boitani, mi scuso per averla lasciata in panchina, ma adesso c'è tempo e modo per rifarci. Riprendo una citazione, professore, che appariva sul programma di una 2 giorni di studio alla quale lei ha partecipato qualche mese fa, sul rispetto delle regole nella società, al Liceo Vittorio Veneto. La citazione di Platone diceva: a chi potrebbe piacere vivere in una città senza leggi? In questa campagna si è fatto spesso riferimento alle leggi, alle regole, soprattutto da parte del PDL, che parlando dell'arrivo massiccio di zingari, di cui già parlava Oepli, però anche di Leon Cavallini, ha evocato lo spauracchio del non rispetto delle regole. Questo da una parte, però sempre in casa PDL si è parlato, si è quasi concretizzato il non rispetto delle regole quando si arrivava a evocare il condono delle multe. Eppure il risultato è stato che questa strategia di comunicazione non è stata pagante. Le regole piacciono se vengono rispettate da tutti, non solo da noi.
Certo.
E dagli altri.
Le regole sono tali se appunto sono per tutti, altrimenti sono privilegi.
La tentazione del privilegio però c'è stata.
La tentazione del privilegio c'è stata a Milano come in altre città d'Italia. La politica del centrodestra si è caratterizzata in Italia, contrariamente a quanto accaduto in quasi tutti i paesi europei, come una politica del liberi tutti. Salvo gli immigrati, naturalmente. Vale a dire, il non rispetto delle regole è stato presentato quasi come una virtù. Mi ricordo anni fa un candidato presidente del Consiglio che esaltava il non pagare le tasse come un diritto, perché le tasse sono troppo alte.
Per chi guadagna tanto erano troppo alte.
Sì, evidentemente. In altri casi, appunto, ho sentito parlare il vice sindaco di Milano di necessità che i vigili chiudessero un occhio di fronte ai comportamenti non rispettosi delle regole da parte degli automobilisti. Milano era una città dove 30 anni fa la sosta in doppia fila non esisteva, al contrario che a Roma, per esempio. Oggi è diventata una città dove la sosta in doppia fila è molto comune. E questa ovviamente è mancanza di rispetto delle regole. Però questa mancanza di rispetto delle regole è stata parzialmente esaltata e oggi questa è punita. è punita questa idea di mancanza di rispetto delle regole. I cittadini milanesi hanno votato per un uomo di legge che chiaramente ha, diciamo, nel suo DNA l'idea dell'importanza del rispetto delle regole.
Signor Oepli, lo chiedo allo svizzero abituato, almeno questo è lo stereotipo che ci portiamo dietro, alle regole, al rispetto delle regole. Quanto diceva il professor Boitani, nel cambiamento, adesso non il cambiamento che avverrà, ce l'auguriamo tutti per il miglioramento della città di Milano, che sia di destra che di sinistra, è importante che la città possa andare avanti, però sul rispetto delle regole, lei ha visto un peggioramento, lei di Milano ne ha viste tante, ha visto quella da bere, ha visto la Milano del terrore, ha visto l'ascesa di Berlusconi, adesso vede Pisapia, sul rispetto delle regole ha visto grossi cambiamenti?
Sì, è un po' peggiorata. In ogni caso ieri in una città che devo dire era molto vivace, in festa, se non altro questo è già un enorme aiuto per una città, vedere che tutti allegri, i cortei eccetera, c'era un cartello molto bello che mi ha fatto pensare adesso quello che diceva il professore. C'era scritto Ich bin, vi parla un turgoviese, cioè sono uno svizzero tedesco, sono uno zucchino,
Uno zucchino.
Ich bin ein Milanese. Non era male sto cartello, vederlo in Piazza Duomo.
Che ricordava Kennedy a Berlino.
Beh, si ricordava Berlino, Ich bin ein Berliner, Kennedy. Ricordava, tra l'altro in questi giorni il neosindaco ha citato Berlino come esempio di città disciplinata. Per cui la speranza di tornare a una certa disciplina, di tornare alle macchine non in doppia fila c'è, però non dimentichiamo che Milano è una città saggia, antica e conservatrice. Ieri era la Milano ordinata, vecchia, di Bonvesin della Riva, quella della buona borghesia milanese che ha votato.
Ma lei si è accorto che questa borghesia è passata a sinistra?
No, non è passata a sinistra, è che volevano cambiare, volevano certe cose nuove, non sono passati, non è stato un voto di sinistra secondo me, è stato il voto dei milanesi che hanno voluto cambiare sindaco, insomma è anche abbastanza normale a un certo punto voler cambiare.
Fa parte del gioco della democrazia anche,
esatto,
il cambiamento.
Esatto, cioè la città di Milano ha visto nel neosindaco una novità anche di ordine, insomma, in questo senso qui, di fronte a un certo disordine che negli ultimi tempi prevaleva.
Professor
in fondo
Boitani,
la campagna, quando nella campagna elettorale c'era scritto Zingaropoli, i sindaci, i magistrati rossi, eccetera, erano segnali di disordine.
Che non sono evidentemente piaciuti, non sono piaciuti non solo agli italiani, sono stati degli slogan che hanno fatto male anche all'estero, vedere magistrati paragonati alle BR, diciamo è stata una cosa che non ha fatto bene
ai milanesi, a quelli che a Milano hanno votato, si sono sentiti a mio parere quasi, hanno voluto far vedere che non è vero, insomma.
Professor Boitani, veniamo proprio a Pisapia che evidentemente in campagna elettorale ha promesso molto, adesso deve governare, non possiamo naturalmente analizzare un governo che non è ancora cominciato, però immagino che una delle prime cose che debba fare il neosindaco sia quella di andare a aprire i libri contabili, capire come sta economicamente Milano, guardare ai conti, guardare alle società partecipate da Palazzo Marino, che sono tante, sono 93 società, sono 13.000 dipendenti, 3 milioni di valore patrimoniale. Cosa troverà? Belle o brutte sorprese?
Ma io innanzitutto mi auguro che non trovi sorprese, mi auguro che provi quello che la giunta precedente ha dichiarato ci sarebbe dovuti aspettare, e questo è il primo punto, cioè che la giunta precedente abbia sempre detto la verità sui conti. Troverà anche certamente un'analisi che è stata condotta qualche mese fa da Standard & Poor's, che ha fatto, diciamo così, il check-up alle finanze milanesi e ha degradato un pochino il rating della città di Milano rispetto a quello che aveva in precedenza. La città di Milano è una città che ha un debito elevato, ma anche un reddito molto elevato, e quindi il debito è abbastanza sostenibile. Naturalmente la riduzione di questo debito richiederà scelte che non sempre saranno popolari probabilmente, quindi il sindaco Pisapia dovrà compensare scelte impopolari da un lato con scelte che incontrino particolarmente il favore della popolazione dall'altro lato.
Professore, venendo alle società partecipate, in questi anni c'è chi dice che siano state usate soprattutto per aggiustare i bilanci del comune grazie ai dividendi, e c'è chi chiede, non so se questo già ci sia, lo chiedo a lei, che il comune dia un indirizzo strategico a queste società.
Ma certamente il comune come azionista, diciamo così, di riferimento, in alcuni casi unico, delle società deve dare un atto di indirizzo e in alcuni casi, a mio parere, deve anche cercare di collocare queste società sul mercato. Questo sarebbe, diciamo così, l'ideale dal punto di vista della gestione di servizi pubblici importanti e in alcuni casi invece di servizi che non hanno una particolare rilevanza economico-sociale e che quindi il comune non è detto debba controllare direttamente. Qui il problema naturalmente sarà vedere se nella nuova giunta si creerà un equilibrio tra coloro che ritengono che pubblico è bello in ogni caso e quindi sceglieranno semplicemente la strategia delle indicazioni, delle direttive, diciamo così, del comune azionista alle sue società, o se prevarrà invece la linea di coloro che dicono che bisogna scegliere di volta in volta se pubblico o se partecipazione pubblico-privata, oppure se totalmente privato, eventualmente accompagnato da una efficace regolazione, in considerazione delle particolarità dei diversi settori in cui queste imprese operano.
Restiamo al concreto, signor Pli. Il commerciante che lavora in centro a Milano, questi servizi offerti, questo servizio pubblico offerto, cosa chiede, cosa vuole che venga migliorato, di cosa ha bisogno?
Beh, abbiamo bisogno che la città funzioni bene, come certe cose a Milano hanno sempre funzionato bene. Vogliamo che i treni Milano, Lugano, Zurigo, Basilea ci siano ogni ora, vogliamo che il Tilo ci sia ogni ora, vogliamo che le comunicazioni non solo con la Svizzera ma anche con la Francia, con l'Austria funzionino meglio, vogliamo che la città si apra completamente, vogliamo che le scuole funzionino meglio, vogliamo che gli ospedali funzionino meglio, che sono queste cose qui, voglio che il planetario di Milano, che ahimè è stato un po' trascurato dalle ultime amministrazioni, funzioni meglio. Ecco, queste sono le cose importanti.
Che chiede il milanese comune, lei non è proprio comune, però diciamo il milanese comune.
Svina in milanese, cioè è una città per noi da
adozione. Se un turgoviese dice Svina in milanese vuol dire che davvero si sente milanese.
Deve funzionare bene il metro, deve funzionare bene il tramvai, queste sono le cose vere.
Professor Boitani, proprio
bene anche l'ordine pubblico.
Professor Boitani, visto che lei si occupa anche di economia dei trasporti, questo è uno dei punti che sta maggiormente a cuore a Milano, la metropolitana di cui si parla, però la quarta linea.
Sì, dunque, io diciamo, in questo periodo ho pensato molto alla situazione del trasporti, ma anche, diciamo così, in generale della mobilità di Milano. E una cosa, secondo me, dovrebbe essere considerata, che i problemi, da questo punto di vista, di Milano sono minori di tante altre città. E questo significa che le giunte hanno la possibilità di risolverli, non ci troviamo di fronte a un puzzle impossibile.
Mi permetto di dire che la qualità dell'aria è migliorata a Milano.
La qualità dell'aria è migliorata, però purtroppo siamo ancora molto lontani dagli standard che sono stati rivisti verso l'alto dal punto di vista qualitativo che impone l'Unione Europea, e questo significa che c'è ancora molta strada da fare. Quindi la gente sta obiettivamente meglio, ma rispetto agli standard fissati dall'Unione Europea, Milano si è allontanata, è più lontana dall'Europa, e questo significa che la nuova giunta avrà un compito difficile, che è quello di fare sforzi per migliorare ulteriormente la qualità dell'aria e riavvicinare Milano all'Europa anche sotto questo profilo, oltre che sotto tanti altri. Ma ripeto, Milano è una città che ha risorse molto ampie, ha, come diceva prima Ulrico Eppli, un grande senso civico e in un certo senso questo voto sembrerebbe dire che la città ha voglia di collaborare a questo grande sforzo per far rifunzionare le cose come possono funzionare. Milano non è Napoli, non è tantomeno Seul, non è una città dove i problemi del traffico, i problemi dei trasporti sono irrisolvibili o almeno richiedono decenni per essere risolti. Possono essere affrontati e risolti con un piano diciamo ragionevole di logistica urbana, con gli investimenti infrastrutturali che servono, ma badate che non è un problema così enorme di investimenti infrastrutturali come può essere in altre realtà. Ci sono alcune cose da fare, ma soprattutto si tratta di far funzionare bene i servizi, di far una politica di regolazione del traffico fatta, diciamo, in modo ragionevole, accurato, come si fa in gran parte delle città d'Europa, far rispettare le regole, questo sì, perché, per tornare all'esempio fatto prima, la sosta in doppia fila è uno dei maggiori generatori di congestione e quindi conseguentemente anche di inquinamento che ci siano. Questa è una cosa da far capire ai cittadini e portarli in maniera ragionevole a comportarsi rispettando le regole, in modo da evitare che si formi tanta congestione e tanto inquinamento.
Professore, io sono goloso, non ho i minuti per saziare la mia fame, però vorrei portarla su velocemente, una battuta su quello che può essere, quello che sarà e che è già il grande cantiere per Milano, che è Expo 2015, che interessa anche la Svizzera. Su un dettaglio, sappiamo che la sindaco uscente, signora Moratti, è commissario straordinario per l'Expo e dovrà decidere a giorni se, non so se da sola o con il partito, se mantenere o meno questa carica. Questo ruolo potrebbe rendere per Pisapia e per la sua gestione di quello che sarà Expo 2015 un po' problematica.
Certamente questo è possibile. Io spero che la signora Moratti abbia, diciamo, il buon senso di lasciare quel posto di commissario, perché ovviamente era stata nominata commissario in quanto sindaco di Milano. Sarebbe, diciamo così, un gesto di cattivo gusto volesse mantenere questo incarico anche una volta che è stata bocciata dall'elettorato. Dopodiché i problemi di Expo rimangono, la città è molto in ritardo rispetto agli obiettivi che si era data di infrastrutturazione per Expo. E quindi qui si attende, diciamo, dalla nuova amministrazione un secondo miracolo dopo quello di essere riuscita a vincere le elezioni, un miracolo molto, se vogliamo, più difficile, che è quello di rispettare i tempi e anche cercare di fare le cose giuste correggendo alcune storture che erano state, diciamo, inserite in questo piano per Expo dalla giunta precedente. Una correzione in corsa senza perdere tempo e quindi diciamo mantenendo i tempi e riuscendo quindi ad arrivare al traguardo del 2015 sarà molto difficile, ma ovviamente è una cosa su cui la giunta deve assolutamente misurarsi per evitare di fare una brutta figura. Poi forse si richiederà una riflessione più ampia sulla utilità di eventi come l'Expo e se, quando si devono fare investimenti su una città, è proprio necessario accompagnarli a eventi che, almeno nel mondo occidentale, sembrano aver perso gran parte del loro appeal per il pubblico, come appunto l'esposizione universale.
Io il miracolo del rispetto dei tempi non lo faccio, non lo compio praticamente mai. Una battuta per chiudere, signor Eppli, lei sente la necessità o trarrà beneficio come persona e come commerciante da Expo 2015?
Ma senta, al 2015, come ha detto il suo professore, la gente non ci crede molto. La cosa bella è che stanotte in Piazza Duomo Pisapia ha detto: sarò il sindaco di tutti. Speriamo che sia così, auguriamogli buon lavoro.
Io lo auguro a voi, buon lavoro e buon ascolto con i nostri programmi. Se volete ritrovarci lo potete fare domattina alle 8.30 su questa rete. C'è sempre la replica 19.30 su Rete 2. Buona giornata e grazie ancora.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.